Bene, siamo arrivati alla fine del capitolo 4 e leggiamo i versetti dal 21 del capitolo 4 fino al capitolo 5, versetto 1, che dicono così: «Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non prestate ascolto alla legge. Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Queste cose hanno un senso allegorico, poiché queste donne sono due patti, uno del monte Sinai genera per la schiavitù ed è Agar. Infatti Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente che è schiava con i suoi figli. Ma la Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre. Infatti sta scritto: rallegrati, sterile che non partorivi, prorompi in grida, tu che non avevi provato le doglie del parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa, e come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede ancora anche ora. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera. Perciò, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il gioco della schiavitù. È un brano bellissimo quello che abbiamo appena letto, ma nello stesso tempo è un brano ricchissimo. Ci sono dei fatti realmente accaduti migliaia di anni fa, a cui Paolo dà un significato spirituale molto importante. Poi ci sono degli aspetti escatologici, c'è una citazione, una profezia dell'Antico Testamento. E poi ci sono infine degli insegnamenti sugli attacchi che subisce il credente e come difendersi. È un brano molto ricco, non gli manca nulla. Ma il messaggio centrale di oggi focalizza il suo sguardo su una cosa: la condizione del credente nel nuovo patto. Nel testo ci sono tantissimi contrasti che vedremo a mano che andremo avanti, ma che partono tutti da questo primo contrasto: schiavitù e libertà in senso spirituale. E questa è la condizione spirituale dei credenti del nuovo patto. Ma entriamo nel testo e vediamo che Paolo parte subito con questa parola, dice: ditemi. Se ci ricordiamo al capitolo 4, versetto 1, lui dice: io dico. E lui inizia a dire, a parlare, ci ha parlato dei privilegi, se ci ricordiamo, dei figli di Dio. E poi ci ha parlato delle minacce, di una falsa adorazione dei figli di Dio. E l'ultima volta ci ha mostrato le caratteristiche che una chiesa sana deve avere e deve perseguire come figli di Dio. Al versetto 20 lui dice: o come vorrei essere ora presente tra di voi e cambiare tono, perché sono perplesso a vostro riguardo. Paolo era perplesso perché con il loro comportamento, l'abbiamo detto la volta scorsa, si stavano dimostrando dei falsi credenti. Adesso lui chiede a loro, dice: ditemi. Paolo fa una domanda alla quale lui stesso risponde. Ma fa questa domanda per un motivo ben preciso, per fargli riflettere. E una delle cose che poco fanno gli uomini è proprio quella di riflettere. A volte ci si schiera senza avere delle convinzioni personali, ma magari si ascoltano altri si ascolta qualcun altro che ti ha convinto di qualcosa. Mi viene in mente non soltanto a livello religioso, ma in tutti i campi, quello che sta succedendo anche fuori, i no-vax o i vax, o quello che possiamo vedere in ogni forma di estremismo. La gente si mette da una parte senza riflettere a fondo a come stanno le cose. Paolo sta proseguendo la sua cura pastorale e sta dimostrando il suo affetto per loro, proprio invitandoli a riflettere. Paolo dice: ditemi voi che volete essere sotto la legge, non prestate ascolto alla legge. C'è chi sostiene che Paolo stesse parlando qui ai giudaizzanti, e in parte si può vedere che potrebbe, il passo ci fa comprendere che potrebbe essere un po' diretto a quei giudaizzanti che o dall'interno o dall'esterno delle chiese della Galazia stessero pervertendo i veri credenti. Ma io credo che Paolo si stesse rivolgendo soprattutto a quei credenti, a quei Galati, che si erano lasciati deviare. Nel testo viene enfatizzato il profondo desiderio di questi, che volevano proprio sottostare, volevano essere sotto la legge, volevano avere una legge anche loro. Quella legge che tanto i giudei avevano fatto apparire come la cosa più importante del mondo. Ma Paolo dice: voi volete dipendere dalla legge, ma avete un problema. Voi dichiarate di voler stare sotto la legge, ma non ascoltate la legge. Paolo fa un gioco di parole per quanto riguarda la legge e la usa con due significati diversi. La prima volta la usa legge intesa come intesa tutta la legge fatta nei precetti, la legge mosaica, mentre nella seconda parte lui la intende, era un modo anche per chiamare la Torah, il Pentateuco, i primi cinque libri che ha scritto Mosè. Infatti al versetto 22, dove dice sta scritto, Paolo cita proprio qualcosa che sta in Genesi, e quindi la legge aveva anche questo modo di essere rappresentata. Ed è utile ribadire che Paolo non sta sminuendo la legge da un punto di vista della santificazione. Gli insegnamenti della legge sono validi anche per il credente di oggi. Ci mostrano infatti la giustizia, la santità, il carattere di Dio. E questi sono validi per il credente, ma non sono validi per conquistarsi la salvezza. Ma torniamo alla nostra domanda, perché questa è la domanda fondamentale da cui parte tutto il testo di oggi. Ed è una domanda fondamentale non solo per i Galati, ma anche per noi oggi. Come dice qua, ditemi voi che volete essere sotto la legge, non prestate ascolto alla legge. Quante volte diciamo a parole che vogliamo sottostare alla Bibbia, che noi dipendiamo dalla Bibbia, e poi nella vita quotidiana non ascoltiamo minimamente quello che dice la Bibbia. Forse quando va tutto bene ci illudiamo che noi dipendiamo dalla Bibbia. Forse leggiamo la Bibbia tutti i giorni. Forse non manchiamo mai al culto. Ma come reagiamo quando arrivano i problemi, quando arrivano le difficoltà? Dipendiamo dalla Scrittura. Com'è la nostra vita di tutti i giorni? Proprio come per i Galati, la Bibbia non è un manuale da seguire in modo formale. Non è avere tanta conoscenza o seguire una serie di regole che mi fanno sembrare che sono più buono. Ma la Bibbia è comprendere il significato e la volontà di Dio per le nostre vite, dipendere da quella volontà. Oggi vedremo in che modo il Signore vuole istruirci e vuole che dipendiamo da Lui, vuole che siamo attaccati alla Sua parola. Oggi vedremo in questi versetti, dove ci sono tutti gli elementi di un sermone che fa Paolo, Paolo ci mostra cinque linee guida per vivere una vita cristiana benedetta. Ripeto, cinque linee guida per vivere una vita cristiana benedetta. La prima linea guida: riconosci il piano divino. Poi vedremo la seconda: rifiuta una giustizia derivante dalle opere della legge. Poi vedremo: riposa nella promessa divina. Poi vedremo: resisti in vista della tua eredità. E infine vedremo: rimani saldo nella fede in Cristo. E non li ripeto adesso, perché li ripeteremo mano a mano che andremo avanti. Vediamo la prima linea guida. Riconosci il piano divino. Al versetto 22 Paolo dice: infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Paolo parte, come abbiamo detto, dalla scrittura e va in un testo molto antico. Non parte da Mosè, ma va da Abramo, torna alle promesse fatte ad Abramo. Per quale motivo? Per mostrare il piano divino per Abramo, per la sua discendenza e per le nazioni. Permettetemi di riassumere brevemente questa storia di Abramo, che credo che conosciamo benissimo tutti quanti. In Genesi 12 Dio gli dice ad Abramo di lasciare i suoi parenti e di andare in un paese che Dio stesso gli avrebbe mostrato. Il Signore gli mostra un territorio immenso e gli fa delle promesse. Gli promette una discendenza numerosissima che possiederà questo territorio. Ecco che il piano di Dio si rivela ad Abramo. Quello che Dio sta per fare glielo sta appena dicendo ad Abramo: guarda, questo territorio lo possederà la tua discendenza, tutto quanto. E poi gli promette che lui sarà una fonte di benedizione per le nazioni, ancora un'altra parte del progetto divino annunciato ad Abramo. Ma da un punto di vista umano abbiamo almeno due problemi. Abramo ha 75 anni e Sara ne ha 65. Inoltre Sara è sterile, senza parlare in questo territorio che ci sono migliaia di persone che lo dominano. C'è una promessa da un punto di vista umano che potremmo dire irrealizzabile, ma abbiamo un però, abbiamo un ma. Se anziché guardare la realizzazione umana di quella promessa, guardiamo chi è che ha fatto la promessa, allora cambia tutto, perché la promessa l'ha fatta Dio e Dio mantiene ciò che dice. Ma andiamo avanti e seguendo la storia vediamo che passano una decina di anni e arriviamo al capitolo 15 di Genesi, dove troviamo un rimprovero di Abramo verso di Dio. Al versetto 3 dice: infatti Abramo soggiunse: tu non mi hai dato discendenza, ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Abramo aspettava quella discendenza, ma ormai aveva circa 85 anni e non c'era nessuna discendenza. E come le usanze orientali di allora, se non avevi figli, il tuo schiavo diventava il tuo erede. Abramo rimprovera Dio e dice: guarda, chi sarà il mio erede? E in quell'occasione sappiamo che Dio gli rinnova ancora una volta le promesse, lo porta fuori, gli fa vedere le stelle, dice: guarda fuori le stelle, vedi se puoi contarle, tale sarà la tua discendenza. E sappiamo in Genesi 15:6 che Abramo credette a Dio, a quella promessa, e ciò gli fu messo in conto come fede. Ora passa ancora un anno circa e Abramo e Sara pensano che Dio abbia bisogno di loro per mantenere le sue promesse. E leggo io alcuni versetti nel capitolo 16 di Genesi, facciamo attenzione alla lettura. Or Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli, aveva una serva egiziana di nome Agar. Sarai disse ad Abramo: ecco, il Signore mi ha fatto sterile, ti prego, vada la mia serva, forse avrò figli da lei. E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Così, dopo 10 anni di residenza di Abramo nel paese di Canaan, Sarai, moglie di Abramo, prese la sua serva Agar l'egiziana e la diede per moglie ad Abramo, suo marito. Abramo e Sara presero questa iniziativa. Sara chiama Abramo e gli propone di dargli in sua sposa la sua serva egiziana. E un'altra usanza dei popoli orientali era che quando una sterile non poteva avere figli, poteva dare la sua serva a suo marito e questa, quando partoriva sulle ginocchia del marito, diventava a tutti gli effetti la mamma di questi discendenti. Ho sbagliato qualcosa?
La moglie,
scusa. Allora, Sara e il figlio che nasceva da questa serva era a tutti gli effetti suo. Sara voleva un figlio a tutti i costi e abbiamo letto che Sara accusa Dio, dice: il Signore mi ha fatto sterile. E poi prega il marito, dice: ti prego, forse avrò figli da lei. C'è un desiderio egoistico. Sara voleva diventare mamma a tutti i costi. E Sara propone questa cosa ad Abramo. Anche Abramo non si oppone minimamente. Anche Abramo voleva dei figli. Anche qui un desiderio egoistico. E sappiamo che da questa unione nasce Ismaele. Ma Ismaele non era ciò che Dio aveva promesso ad Abramo. Tant'è che al capitolo 19 di Genesi troviamo ciò che Dio dice riferendosi a Sara. Al versetto 16 dice: io la benedirò e da lei ti darò anche un figlio. La benedirò e diventerà nazioni. Abramo a quel punto non ci crede. Dice che rise in cuor suo. Genesi 19:17 dice: nascerà un figlio a un uomo di 100 anni. A quel punto Abramo inizia a prendere le difese di Ismaele. Infatti dice: o possa almeno Ismaele vivere davanti a te. Ma Dio rispose: no, Sara tua moglie ti partorirà un figlio e tu gli metterai il nome Isacco. Io stabilirò il mio patto con lui, un patto eterno per la sua discendenza dopo di lui. E sappiamo che nasce Isacco. Paolo riporta alla mente dei Galati a noi questa storia, che Abramo ebbe questi due figli e il primo contrasto, un po' l'abbiamo detto, lo voglio ripetere, uno nato dalla schiava, l'altro nasce dalla libera, poi mette un secondo contrasto, uno nato secondo la carne, uno nato secondo un peccato, secondo gli sforzi umani, secondo la scelta di Abramo e Sara, che non avevano aspettato i tempi di Dio, e l'altro è nato secondo la promessa di Dio, o come dice sempre in Galati 4 al versetto 29, qui parlando di Isacco, quello nato secondo lo Spirito. La nascita di Isacco viene associata alla nascita secondo lo Spirito, un'opera miracolosa realizzata direttamente da Dio. Ismaele nato secondo i desideri egoistici, secondo la via, secondo la carne, mentre Isacco rappresenta la via di Dio. Giovanni nel suo Vangelo, al capitolo 1:12, parlando dei credenti, dice: i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E anche al capitolo 3, sempre di Giovanni, quando Gesù parla con Nicodemo, fa questa distinzione: quello nato dalla carne è carne e quello nato dallo Spirito è spirito. La nascita di Isacco viene paragonata alla rinascita dall'alto. Come per il credente Dio che opera questa rinascita, allo stesso modo la nascita di Isacco è una nascita soprannaturale operata da Dio. Paolo sta mostrando il piano di Dio per l'uomo, che si basa non per le opere dell'uomo, ma secondo quello che Dio dice, che promette e che mantiene. L'uomo si trova continuamente di fronte a un bivio. Ogni giorno della sua vita, anche il credente si trova di fronte a questo bivio. Questo bivio presenta due strade opposte tra di loro. Una è la via dell'uomo, la via della carne, e una è la via di Dio. C'è una strada in discesa, quella dell'uomo, e questa sarà sempre una via di peccato. E poi c'è una strada in salita per l'uomo che rappresenta la via di Dio, e questa via porta a benedizioni. Quanti insegnamenti per noi oggi, cari fratelli. Quando cerchi un approccio a risolvere i tuoi problemi secondo una soluzione umana, ti troverai sempre schiavo di quello che è il tuo peccato, la tua realtà, le tue soluzioni limitate. Invece del piano di Dio che era ben dichiarato ad Abramo, Dio gliel'aveva dichiarato che gli avrebbe dato una discendenza a lui e a Sara, ma Abramo e Sara hanno voluto fare di testa loro e hanno commesso un peccato unendosi Abramo a Sara, ad Agar che ha partorito Ismaele. E questa scelta ebbe delle conseguenze enormi, perché da 4.000 anni ci sono due popoli che si fanno guerra a vicenda, gli arabi con Israele per reclamare la propria discendenza di Abramo. Possiamo imparare da questa realtà che l'opera della carne produce sempre un frutto peccaminoso e di conseguenza schiavitù. Anche la migliore opera che possiamo fare, come ci dice Isaia, è un panno sporco agli occhi di Dio. Mentre se ci mettiamo a camminare secondo la volontà del Signore, se diamo spazio nella nostra vita a quelle promesse divine, automaticamente vivremo una vita benedetta. Isacco nacque per la potenza di Dio da una donna di 90 anni e da un uomo ormai svigorito che aveva oltre 100 anni. Da una sterile nasce un patriarca, Isacco, padre di una dinastia numerosissima, il figlio della promessa. Paolo sta dando un significato molto profondo alla storia della discendenza di Abramo ed è utile per noi vedere velocemente il versetto 24 prima di passare alla seconda linea guida. Qui dice: queste cose hanno un senso allegorico poiché queste donne sono due patti. Sapete cos'è un'allegoria? L'allegoria è un sistema di interpretazione. Di solito c'è un racconto, in questo racconto ci sono tanti dettagli e questi dettagli hanno un significato ulteriore della storia che si racconta. Le allegorie non sono le parabole, però sono molto simili. Per comprendere cos'è allegoria voglio proprio Gesù quando fa la parabola del seminatore, ad esempio, non sta insegnando una nuova tecnica per seminare il campo, ma sta usando quella cosa umana che potevano comprendere per dargli un significato molto più profondo. Allo stesso modo funziona l'allegoria per mostrare queste verità che sono più profonde. Paolo, sotto la guida e l'ispirazione dello Spirito Santo, ha interpretato questo racconto in modo allegorico, gli sta dando il significato spirituale della discendenza di Agar e di Sara e gli dà un significato molto profondo. Ma è giusto fare una piccola parentesi, voglio sottolineare questa cosa. Questo è l'unico passo che ci parla in maniera così esplicita di allegoria. Paolo non sta dando nessuna licenza di interpretare la Bibbia, la parola di Dio, in modo allegorico. Paolo era ispirato da Dio nel mettere per iscritto e dare questo significato a questo racconto. E purtroppo tanti nel mondo evangelico, ma tra i giudei e anche soprattutto nel mondo dei cattolici, usano la Bibbia e la interpretano in modo allegorico, soprattutto l'Antico Testamento, gli danno un significato secondo le proprie fantasie a quello che non è significato, perché se non è così esplicito che sia un'allegoria, il testo va lasciato nel contesto, quindi il significato è quello originale, non andare a aggiungere altro. La parola di Dio non può essere manipolata al nostro piacimento. Paolo sta raffigurando in questo caso i due patti attraverso le vite di queste due donne. Il vecchio patto basato sulle opere della carne e il nuovo patto basato sulla promessa, sull'opera dello Spirito. Paolo sta dicendo: ditemi voi, volete rimanere in questa vita carnale nel ricercare la vostra soddisfazione per mezzo della carne? Ditemi voi cos'è più logico, sottometterci a una legge che esalta la carne, che porta a schiavitù, o sottometterci al piano di Dio, alle promesse di Dio che portano a libertà? Perché solo se riconosciamo il piano divino per le nostre vite possiamo vivere una vita ricolma di benedizioni. E se riconosciamo veramente il piano di Dio, allora dobbiamo agire di conseguenza. E questo ci porta a vedere la seconda linea guida per vivere una vita benedetta. Rifiuta una giustizia derivante dalle opere della legge. Continuando il versetto 24. Uno del monte Sinai genera per la schiavitù ed è Agar. Infatti Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente che è schiava con i suoi figli. Paolo continua a mettere i due patti a confronto. gli obblighi, la prigionia del vecchio patto e la libertà, la benedizione del nuovo. In questa parte mette in evidenza gli obblighi del vecchio e mostra che il vecchio patto non riguarda assolutamente in nessun modo i credenti, coloro che sono nati secondo la promessa. Agar e Ismaele rappresentano il vecchio patto, un patto basato sulle opere della carne, le opere umane, e non sul piano di Dio rivelato ad Abramo. E Paolo li associa a un territorio, gli dice che Agar è il monte Sinai. Sappiamo che il monte Sinai è il monte in cui fu data la legge a Mosè. È molto interessante vedere che i discendenti di Agar, mediante Ismaele, sono andati ad abitare proprio a sud e a est della terra promessa e sono conosciuti come arabi. Il territorio si chiama Arabia. Ed è ancora più significativo che il monte Sinai si trovi proprio in questo territorio, in quella zona. Ecco che Paolo usa qualcosa di vero, di reale, il territorio, per mostrare ancora una verità spirituale. Infatti dice, corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente. Sappiamo che Gerusalemme non si trova in Arabia, ma Paolo cita Gerusalemme al tempo presente per mostrare il vecchio patto che ha avuto un senso in modo particolare in attesa della realizzazione della promessa. Anche Agar e suo figlio sono stati circa 14 anni ancora vicino ad Abramo prima che arrivasse Isacco. Questo ci mostra ancora la temporaneità del vecchio patto in attesa della promessa. Gerusalemme simboleggia il luogo dove si mettevano in pratica i comandamenti, le prescrizioni e i sacrifici imposti dalla legge. L'antico patto fu dato a Mosè sul Sinai e richiedeva che il popolo mettesse in pratica tutti quei comandamenti. E sappiamo che quei comandamenti erano impossibili da mettere in pratica da un punto di vista umano e produssero solo, per così dire, una schiavitù religiosa. Paolo sta dicendo che i giudei che rifiutarono Cristo sono legati ancora a quel patto, ma la schiavitù del sistema religioso si può estendere a tutti gli uomini, a tutte le religioni, non soltanto a giudei, né tantomeno ai discendenti di Ismaele. Dio non ha rinnegato Ismaele, ma in senso spirituale, chiunque, inclusi i giudei o Ismaele o qualsiasi altra religione che cerca di guadagnarsi la propria libertà secondo gli sforzi umani, secondo l'ubbidienza a quel patto, a quei comandamenti, sarebbe stato un figlio spirituale di Agar, perché non sarebbe mai uscito da quel vortice e di conseguenza schiavo, morto in senso spirituale. Come dice qui, figlio di Agar che è schiava con i suoi figli. Per questo motivo il credente rifiuta una giustizia che si basa sull'ubbidienza alla legge del vecchio patto. E anche qui abbiamo degli insegnamenti per noi. Quando pecchiamo, quando la nostra coscienza ci accusa, cosa facciamo? Gli ebrei dovevano offrire dei sacrifici. Tutte le altre religioni offrono dei sacrifici, fanno opere. La maggior parte degli uomini, senza rendersene conto, sapete cosa fa quando fa una cosa cattiva? Cerca di fare una buona per bilanciare la cosa, di fare un'azione che bilanci in qualche modo per sentirsi più buoni, sono a posto, un po' come ha fatto Adamo per mettere a posto le cose quando si è fatto la cintura di foglie di fico. Il credente sa che in lui non c'è niente di buono e sa che quando pecca l'unica cosa che deve fare è andare da Dio e chiedere perdono, che attraverso il suo sangue l'ha reso giusto. Ho letto in un libro di un pastore che cercava di evangelizzare una sua parente, gli parlava della depravazione dell'uomo e così gli presentava il Vangelo. A un certo punto questa parente si rivolge a lui e gli dice: odio le organizzazioni religiose, perché sono soltanto un covo di vipere. Allora al pastore, il pastore prende del tempo e dice: sul serio, pensi che nel mondo le persone sono migliori di quelle che ci sono all'interno delle chiese? Questa signora si fermò un attimo a riflettere, dopo un po' di riflessione disse: forse no, anche fuori sono tutti delle vipere. A quel punto il pastore gli disse: tu ti stupirai se ti dicessi che sono d'accordo con te, che il mondo e la chiesa sono un covo di vipere. La differenza è che non credo che il mondo lo sappia, mentre in chiesa lo sanno di esserlo. Sappiamo che dipendiamo dalla grazia e l'unico contributo che possiamo portare alla nostra salvezza è confessare i nostri peccati. Il credente non è più schiavo come il resto dell'umanità, che non ha un rapporto con Dio e deve fare opere. Il credente ha una relazione con Dio e ci tiene a questa relazione, a questa amicizia. Perciò, quando cade, cerca di ristabilire il suo rapporto con Dio e con gli altri, se è coinvolto anche gli altri, e invoca il perdono e lo ottiene. Abbiamo appena visto che il credente rifiuta di ricercare questa giustizia umana. Allora vediamo dove riposa il credente. Vediamo la terza linea guida. Il credente riposa nella promessa divina. Al versetto 26 dice: ma la Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre. Paolo ci mostra adesso i vantaggi dei figli di Dio. Sara e Isacco rappresentano il nuovo patto, un patto rappresentato da un altro luogo. E qui troviamo questa promessa meravigliosa. Dice: la Gerusalemme di lassù, con due precisazioni. Dice: è libera. Sara viene paragonata in senso spirituale non al monte Sinai come Agar, ma alla Gerusalemme celeste. E se schiava, se Agar è schiava, Sara è libera. Abbiamo già considerato l'ubbidienza che al vecchio patto ti rendeva prigioniero, per cui passiamo a vedere la seconda precisazione che fa Paolo. Dice: è nostra madre. Ancora un riferimento alla nascita dall'alto. I credenti sono figli di Dio. Sara, ripeto ancora una volta, ha potuto diventare mamma perché Dio ha operato. La Gerusalemme di lassù è libera, dice qui, con i suoi figli. E i credenti possono riposare pienamente in questa promessa di Dio. Cristo ha pagato con il suo sangue. Il credente può riposare nella propria salvezza anche quando pecca. Basta andare alla croce, come detto, e chiedere perdono, e lo ottiene. Come ci ha detto Gianluca qualche settimana fa, Satana non ha più potere sul credente. Questo non significa che il credente non possa essere tentato o non possa peccare, ma il credente, il vero figlio di Dio, avrà sempre un frutto di ravvedimento e tornerà ai piedi della croce, e per cui Satana ha perso il suo dominio. Ma prima di proseguire vediamo la ricchezza dei contrasti che usa Paolo. Al versetto 25 Paolo dice: la Gerusalemme del tempo presente, adesso la chiama la Gerusalemme di lassù, che potremmo anche dire la Gerusalemme del tempo futuro. Paolo usa una logica incredibile. Il brano adesso diventa sia escatologico, ci porta a guardare al futuro quando saremo lassù, e nello stesso tempo diventa ecclesiologico, cioè in che modo devono vivere i credenti nella Chiesa di oggi. Ti hanno mai chiesto di dove sei? A me mi succede spesso, nonostante sono 25 anni, più o meno anche un po' di più, che vivo in Val di Fiemme, mi chiedono spesso: ma tu di dove sei? Subito, quando apro la bocca. E io rispondo, e loro mi dicono: tu sei del sud? Sì, sono pugliese. È interessante che quando vado in Puglia, loro mi dicono: tu non sei di qua, tu sei del nord, sei trentino. In pratica io non so di dove sono. Sto scherzando chiaramente, ma da un punto di vista umano ogni persona ha una propria carta d'identità. E su questa carta d'identità c'è scritto il paese di residenza, ma innanzitutto c'è scritto che sei la tua cittadinanza, sei un italiano. Allo stesso modo l'essere umano ha una carta d'identità spirituale. E in questa carta d'identità ci sono solo due cittadinanze. O sei un cittadino di lassù, o sei un cittadino di quaggiù. Paolo dice ai Colossesi di cercare le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. I credenti devono avere gli occhi puntati nel regno dei cieli, nella dimora eterna. La Gerusalemme di lassù, dove Cristo è seduto, è la dimora di Dio. Dio abita nella Gerusalemme di lassù. La Gerusalemme di lassù è la nostra madre, la nostra patria. Di dove sei tu? Se credi in Cristo, sei un cittadino di lassù. Il credente deve vivere come un forestiere e un pellegrino sulla terra. Un forestiere e un pellegrino non si mischiano nelle amministrazioni locali, ma si spostano continuamente, sono di passaggio in ogni territorio. I credenti devono vivere come forestieri, non devono copiare e guardare quello che fanno gli altri. Sono pellegrini che non seguono le tradizioni locali di tutti, che ogni paese ha, le tradizioni degli uomini. L'autore di Ebrei, quando parla degli uomini di fede, dice che sono morti aspettando la realizzazione della promessa, hanno confessato di essere pellegrini e forestieri sulla terra. Ebrei 11:13. Anche Pietro ci dice la stessa cosa. Carissimi, vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze. Prima Pietro 2:11. Ora, questa affermazione che mostra Paolo, la madre di lassù, è una promessa alla quale possiamo credere fermamente. Come per Abramo Dio promise, lo mise al corrente del suo piano, e la cosa fu come Dio disse, allo stesso modo noi che sappiamo la storia di Abramo che si è realizzata, possiamo avere piena fiducia che quando Dio parla ciò che dice verrà adempiuto. La nostra cittadinanza è di lassù, anche se siamo qua giù. La nostra patria nei cieli, Efesini 2:6 dice, e ci ha risuscitato con Lui e con Lui ci ha fatto sedere nel cielo in Cristo Gesù. Già oggi il credente è seduto in cielo, in Cristo ha già il suo posto nella patria celeste. Gesù ha detto vado a prepararvi un luogo, Giovanni 14. Quando arrivano i dubbi, quando arrivano gli attacchi, quando siamo tentati, quando il nemico ci vuole abbattere, qualsiasi situazione stai affrontando, a casa, sul lavoro, fuori, dovunque, ricordati a chi appartieni, qual è la tua cittadinanza. Cristo ha liberato la sua Chiesa dal peccato. Nessun peccatore non rigenerato può accedere al cielo. Il credente è già un cittadino del cielo. Ora, a sostegno di questa grande promessa, che noi apparteniamo alla Gerusalemme di lassù, Paolo usa una citazione di Isaia bellissima. Dice, infatti sta scritto, rallegrati, sterile che non partorivi, prorompi in grida tu che non avevi provato le doglie del parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Paolo cita il profeta Isaia al capitolo 54:1. Isaia scrisse queste parole per ravvivare gli esuli giudei quando sarebbero stati portati in esilio in Babilonia. E Israele fu mandato proprio in esilio perché non era stato capace di mettere in pratica la legge. Isaia l'ha paragonata a una donna sterile, non capace con i suoi atti umani di giustizia di portare del frutto. Non aveva provato le doglie del parto, in nessun modo avrebbe potuto partorire con i suoi sforzi, perciò scacciata e abbandonata. Gerusalemme e il suo tempio furono distrutti. E l'incoraggiamento di Isaia in quel passo per loro è che grazie all'intervento di Dio ci sarebbe stato un futuro per Israele e per Gerusalemme. Sarebbero tornati dall'esilio e fu così che avvenne. Ma il significato spirituale di questo passo è molto più ampio. Paolo non lo applica alla ripopolazione della Gerusalemme terrena, ma a quella celeste, non al ritorno dall'esilio babilonese, ma al ritorno dall'esilio in cui tutti i credenti torneranno nella patria del Padre. Non siamo più pellegrini. Apocalisse dice che ci saranno nuovi cieli e nuova terra. La Gerusalemme, sta dicendo Paolo, celeste, riguarda anche la Chiesa. Paolo la paragona a Sara, la donna sterile. Sara è stata per tanto tempo sterile e questa condizione sembrava un ostacolo alla promessa divina. Vi chiedo attenzione perché è importante questo passaggio. Sara, come ha detto Paolo al versetto 24, rappresenta in senso allegorico il nuovo patto. Come Sara fu sterile per tanti anni finché si realizzò la promessa, allo stesso modo la Gerusalemme celeste fu figurativamente sterile per un lungo periodo di tempo, finché non arrivò il tempo del nuovo patto. Nessuno poteva togliere la schiavitù, la sterilità spirituale con l'ubbidienza al vecchio patto, fino alla crocifissione e alla risurrezione del Signore Gesù. Nessuno sforzo umano sotto l'antico patto poteva popolare la Gerusalemme celeste. Il testo di Isaia continua dicendo: i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di colei che aveva marito. Ancora un contrasto con Agar, che rappresenta il vecchio patto, gli abitanti della Gerusalemme celeste saranno molto più numerosi degli abitanti della Gerusalemme terrena. Un'altra profezia, un'altra promessa che in parte si è avverata già. Quelli del nuovo patto sono più numerosi di quelli del vecchio. Apocalisse capitolo 7 dice: dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni. Le chiese della Galazia dovevano gioire, perché anche la scrittura parlava della chiesa, della Gerusalemme celeste. Anche qui facciamo una precisazione: la Gerusalemme celeste è formata dai giudei e dai gentili. C'è ancora un residuo dei giudei che deve essere salvato, come ci fa comprendere Romani capitoli 10 e 11, perché la Gerusalemme celeste sarà continuamente più numerosa, sarà continuamente popolata finché non ci sarà dentro l'ultimo eletto. La Chiesa non ha sostituito Israele. La Chiesa è stata inglobata a quello che erano le promesse di Dio a Israele. Ecco perché Paolo dice di gioire: rallegrati, prorompi di gioia, abbi questa fiducia nella Gerusalemme di lassù. I Galati si sentivano credenti di serie B perché non erano circoncisi. Paolo gli mostra che quelle promesse riguardavano anche la Chiesa. Efesini 2, dal versetto 11, Paolo, parlando che Dio in Cristo ha unito giudei e gentili, dice, termina questo versetto 19 dicendo: così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Paolo usa una logica incredibile. In un solo colpo mette l'elemento comune, la potenza di Dio, nei riguardi di Sara, nei riguardi dei giudei in cattività e nei riguardi della Chiesa. Il risultato della grazia rigeneratrice è sempre un'opera di Dio e non degli sforzi dell'uomo. Perciò, per tornare alla domanda del versetto 21, caro credente che dici di voler sottostare alla Scrittura, dai ascolto alla Scrittura. Per vivere una vita benedetta devi riposare in quelle che sono le parole e le promesse di Dio e non quelle che sono le tue paure o le tue circostanze. Affronta la vita con la piena convinzione che quello che Dio promette si realizza di certo. La tua patria è nei cieli. Abbiamo visto queste prime tre linee guida per vivere una vita benedetta. Adesso vediamo velocemente le ultime due, ma passiamo solo un attimo sul versetto 28. Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. Ora arriviamo al dunque, sta dicendo Paolo, e usa ancora l'analogia di Isacco, figlio della promessa, con il credente. E, come detto, anche il credente è figlio della promessa e non della carne. Paolo sta dicendo, se avete capito tutto quello che c'è scritto nella Scrittura, dovete salire un altro gradino per avere una vita benedetta. E ci portiamo alla quarta linea guida. Resisti in vista della tua eredità. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Ancora un fatto reale, Isacco e Ismaele. In Genesi 21 c'è scritto che Abramo, in occasione del divezzamento di Isacco, fece una festa, fece un banchetto dove invitò tanta gente a festeggiare la nascita di Isacco. E sappiamo che tra Agar e Sara non correva buon sangue. Agar, se ci ricordiamo, guardò con disprezzo la sua padrona quando rimase incinta. E Sara, c'è scritto, la trattò duramente. E in quell'occasione Agar, come schiava, aveva l'obbligo di sottomettersi. Invece se ne fuggì nel deserto. Scappò. Allo stesso modo Ismaele odiava Isacco. In Genesi 21 dice che in quell'occasione Ismaele rise. Poche parole, derise quell'evento. E la tradizione giudaica, nel trattato di Bereshit, dice che Ismaele prese un arco, mise una freccia dentro e colpì Isacco facendo finta di scherzare. Quelle beffe di Ismaele nascondevano una cattiva intenzione. Ismaele odiava il figlio della promessa. E sapete perché Ismaele odiava Isacco? Per un problema di soldi. C'era un'eredità di mezzo. L'usanza orientale diceva, come abbiamo detto prima, che quando qualcuno che era sterile poteva prendere la sua schiava e metterla sulle sue gambe per partorire, i figli diventavano della padrona. La stessa usanza diceva che se per caso mai questa padrona un giorno avrebbe partorito dei figli, aveva sulla sua discrezionalità la possibilità di mandare via la sua serva con i suoi figli e non avrebbero avuto niente a che fare con l'eredità di suo figlio. Infatti Paolo dice, ma che dice la scrittura al versetto 30? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della libera. Quanti insegnamenti per noi oggi. Anche qui c'è un doppio insegnamento spirituale. Proprio come allora Ismaele, il figlio della schiava, perseguitava il figlio della promessa, anche adesso succede che quelli del vecchio patto perseguitavano quelli del nuovo, soprattutto all'inizio. I giudei hanno perseguitato la Chiesa, hanno disperso le chiese di Gerusalemme. Se ci ricordiamo, lo stesso Paolo andava a catturare i credenti, la morte e l'uccisione di Stefano. Ma la verità ancora più grande che possiamo trarre da questo passaggio è che i figli della carne perseguiteranno sempre i figli dello Spirito. Possiamo dire che ogni religioso perseguiterà sempre i figli di Dio. E questa è una verità per noi che non deve prenderci alla sprovvista. In senso più ampio, i figli di Satana attaccheranno sempre i figli di Dio e il credente deve essere ben preparato e istruito. C'è un combattimento tra i figli di Satana e i figli di Dio. E devi essere consapevole degli attacchi che subirai ogni giorno. La Chiesa di Cristo subirà sempre degli attacchi da tutto il mondo, subirà gli attacchi dalle altre religioni, subirà le persecuzioni, verrai deriso quando parlerai del Vangelo, verrai catalogato come un ipocrita quando peccherai, verrai insultato e denigrato. Il credente subirà gli attacchi da tutti, a volte siamo attaccati dai nostri parenti increduli. E purtroppo i credenti verranno attaccati anche nella Chiesa, da quelli che non sono mai nati di nuovo. Nella Chiesa i legalisti sono sempre quelli che creano i problemi. Le zizzanie pretenderanno sempre di imporre la loro propria falsa coscienza sugli altri. Cercheranno sempre di attaccare i veri credenti. Una falsa giustizia personale non è sottomessa a Dio. La seconda verità per noi molto importante è che i figli di Dio devono rifiutare il compromesso. Caccia via la schiava, non solo la madre, ma anche il figlio. E c'è un motivo, dice perché. Perché il figlio della schiava non sarà erede della libera. I figli di Dio hanno il cielo che l'aspetta, gli altri hanno la perdizione. Per i Galati significava cacciate via i falsi insegnanti. Paolo dice al capitolo 1, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso dalla grazia di Cristo, sia anatema, letteralmente cacciatelo, mandatelo via, evangelizzatelo piuttosto, ma non ascoltatelo. Anche se fosse un angelo del cielo, non puoi mischiare le opere con la fede, non puoi aggiungere opere a Cristo. Aggiungere opere a Cristo significa vantarsi di quelle opere. Nessun uomo può vantarsi della propria salvezza. I figli di Dio non possono unirsi ai figli della carne. Il credente deve guardare la propria eredità. La Gerusalemme celeste è la patria solo per i credenti. Gli increduli e coloro che vivono per mezzo delle opere saranno cacciati via dalla casa di Dio. Perciò combatti la tua eredità e rifiuta il compromesso. I cittadini del cielo non possono unirsi ai non credenti. Questo non significa che ci dobbiamo isolare, perché i non credenti vanno evangelizzati, possono essere eredi della grazia come noi. I credenti non devono mischiarsi con i non credenti perché hanno un destino tracciato diverso. E i credenti hanno la responsabilità di vivere fedelmente al loro Signore. E questo ci porta a vedere l'ultima linea guida per vivere una vita benedetta. Rimani saldo nella fede in Cristo. Dal versetto 31, perciò fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il gioco della schiavitù. Ecco la conclusione di Paolo. Perciò, per tutto quello che vi ho appena spiegato, voi che volete dipendere dalla Scrittura, avete capito che siete liberi, che siete cittadini del cielo. Già oggi che sei nato da Dio, che sei un figlio della promessa, sei ricolmo di benedizioni. Allora se hai compreso questo, vivi di conseguenza, vivi con la libertà che ti ha dato Cristo. Paolo proseguirà dal capitolo più avanti parlando di cosa significa vivere nella libertà come figli di Dio. Ma restiamo nel nostro versetto e vediamo l'incoraggiamento per noi per vivere una vita benedetta. Paolo dice che chi ci ha liberati è Cristo. Cristo ci ha fatto nascere dall'alto e ci ha resi cittadini del cielo. E ci dice perciò state saldi. Che significa state saldi? Significa che dobbiamo rimanere fermi. Significa qualcosa che non si smuove. Qualcosa che non ti porta qua e là dal vento o dalle tempeste. Attaccati solo a Cristo, non ai tuoi meriti. I Galati si erano fatti ingannare, avevano tolto la centralità di Cristo. Quando togli la centralità di Cristo, hai smarrito il Vangelo. Non sei salvato perché sei buono, sei salvato perché Dio ti ha reso giusto, perché non eri buono affatto. Ricordiamoci di chi eravamo senza Cristo. Paolo dice di non lasciarsi ancora imporre sotto la schiavitù. Anche noi prima di incontrare Cristo eravamo schiavi, o come ci dice Efesini, eravamo morti come gli altri. Stare saldi nella fede in Cristo per noi oggi vuol dire che negli attacchi che possiamo avere ogni giorno non ci sono i giudaizzanti per noi, ma su tanti fronti possiamo anche peccare anche di incredulità, come l'ha avuto Abramo. Paolo ci dice di stare saldi in Cristo e di confessare anche quel peccato. Oggi apparteniamo solo a Cristo e dobbiamo essere saldi in Cristo, manifestando il cielo, la nostra cittadinanza, qui sulla terra, proprio come ha fatto Cristo. Stare saldi nel Signore significa non farsi condizionare dagli altri, ma vivere una vita che onori Dio in ogni ambito della nostra vita. Abbiamo quasi concluso. Oggi abbiamo visto molto velocemente queste 5 linee guida per vivere una vita benedetta, e le voglio ripetere. Primo, riconosci il piano divino. Secondo, rifiuta una giustizia derivante dalle opere della legge. Riposa nella promessa divina. Resisti in vista della tua eredità. Rimani saldo nella fede in Cristo. Cari fratelli, questo passo mi ha veramente incoraggiato a vivere fidandomi delle promesse di Dio. Studiando questa storia da un punto di vista spirituale, come lo spiega Paolo, mi sono venuti in mente altri passi della Scrittura. L'Antico Testamento è stato scritto per noi, per istruirci. Il piano di Dio prosegue, nonostante le cadute dell'essere umano. Quando Giuseppe fu venduto schiavo dai suoi fratelli, i suoi fratelli commisero una cosa infame: vendere il proprio fratello. All'inizio lo volevano uccidere e poi vanno a dire al padre: è morto. E Giuseppe, quando muore il padre, in Genesi 50, dice, parlando dei fratelli: voi avete pensato del male contro di me. Poi dice: ma Dio ha pensato di convertire in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Allo stesso modo Dio ha voluto usare la sua parola in questa triste storia, questo esempio negativo che ci ricorda la mancanza di fede di Abramo e Sara, questo peccato di incredulità che ha avuto, che sta avendo ancora gravi conseguenze, ma Dio l'ha voluto convertirlo in bene, per rafforzare e difendere le chiese della Galazia e le chiese di ogni tempo. Dio ha voluto che oggi qui a Predazzo questa storia ci mostrasse ancora una volta che non dobbiamo dipendere da noi stessi, ma che dobbiamo dipendere da quello che Dio dice, dalla parola di Dio. Dobbiamo dipendere da Dio. Questa è l'unica garanzia per noi. Allora voglio terminare incoraggiandoti a mettere in pratica intenzionalmente un piccolo esercizio che devi fare. Non è un piccolo esercizio, perché richiede uno sforzo immenso, ma è utile che lo mettiamo in pratica. Quando ti trovi davanti a qualsiasi scelta della tua vita, quando ti trovi davanti a quel bivio, non agire con leggerezza. Davanti a quel bivio ci sono due strade che quasi sempre, per non dire sempre, non vanno nella stessa direzione, sono opposte. Una è la via che ci indica Dio e un'altra è la via che vogliamo prendere noi. E a volte sapete cosa succede? Che prendiamo la via di Dio e la drizziamo, la mettiamo vicino alla nostra. Questo è quello che vuole Dio, ma questo non è così che funziona. Quando sei davanti a quel bivio, investigati e prega. Investigati attentamente e chiediti: quale via vuole Dio che io prenda? E poi prega. Perché? Prega perché il Signore ti aiuti a prendere quella via, perché è una via in salita, è difficile da prendere, che richiede sacrificio. Però l'altra via è una via di peccato e di schiavitù. A volte i tempi di Dio sono molto lunghi. Abramo ha dovuto aspettare 25 anni in attesa della realizzazione della promessa. ma la promessa si è realizzata. Se il Signore tarda, stai saldo e aspettalo. Solo se prendi la via che ti ha indicato Dio, puoi veramente vivere una vita benedetta. Preghiamo. Signore Padre Santo, vogliamo venire davanti a Te, vogliamo confessare i nostri peccati, Signore, quando prendiamo tutt'altra strada, se non prendiamo la via che ci indichi Te, Signore, agiamo con leggerezza e perciò ci ritroviamo immersi in tanti problemi, in tante forme di schiavitù, anche nella vita quotidiana. Signore, che questo messaggio possa restare nei nostri cuori, possa guidare le nostre vite, e aiutaci, Signore, a fare questo. Grazie, Signore, per la Tua parola che ci esorta, Signore, che ci nutre, ci guida. Fa veramente che possiamo non soltanto leggere la Bibbia, ma dipendere, Signore, da quello che dice la Bibbia. Nel nome di Gesù. Amen.